Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7.51 del mattino, eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Potrei fare il grosso e citare subito Schopenhauer, e invece no, apro citando niente meno che Venditti, perché oggi è un demone sotto la pioggia, quell'insolito fenomeno meteorologico osservabile con la stessa frequenza delle aurore boreali, ma che oggi si manifesta con una certa personalità. E il fatto che oggi piova a Milano significa una sola cosa, cioè che stasera a San Siro ci sarà il terreno pesante, perché oggi è il D-Day, è il giorno fatale dell'Euroderby. Il Derby Istanbul titola con spericolato calembour il Corriere dello Sport. Una coppa per due invece la chiave della Gazzetta, con una sovracopertina mega kitsch con Giroud e Lautaro che baciano la coppa. Champions, ti bacio io, il titolone a tutta pagina. Insomma, ci siamo, comunque vada, sarà un drammone, e speriamo che la pioggia sia così insistente che la palla alla fine non rimbalzi e vada tutto quanto a monte, così saremo almeno per un pochino tutti quanti più felici. Vedremo, intanto terreno meno pesante è quello su cui si sta giocando la partita delle riforme costituzionali, anche perché lì il possesso palla è tutto della Meloni e il contropiede delle opposizioni non è contemplato. Figuriamoci il gol di culo, lo schema di gioco è quello noto, io vi ascolto e poi decido io. Un ascolto, chiamiamolo octroyé, come quello dei sovrani illuminati, che poi si parli del quasi nulla, al momento è un fatto. Il governo ha aperto il cantiere su una proposta che non c'è, sì vabbè, possiamo dire il presidenzialismo o il semi-presidenzialismo o il quasi-presidenzialismo oppure il circa-presidenzialismo o il presidenzialismo che però non si può dire. Vabbè, facciamo il premierato, che poi sia alla tedesca o alla puttanesca, domani si vedrà. L'importante è che Renzi e Calenda votino a favore e lo faranno, naturalmente ognuno per conto suo. Semmai per Meloni il problema è un altro, il problema è quello degli infortuni, tutti interni alla maggioranza, ma quelli sono facilmente risolvibili con un po' di autonomia a te e un po' di premierato a me. Sintetizza comunque la vignetta di LK: il dibattito sulle riforme è la priorità, altrimenti gli tocca governare. E anche perché non è sempre Morandi al Senato, ma essendo il confronto sulle riforme costituzionali roba per pochi, roba da leader, che si fa in Parlamento? Mentre erano in corso i confronti tra governo e opposizione sulle riforme costituzionali, ieri, dicono le cronache, deputati e senatori del Club Napoli Parlamento hanno festeggiato lo scudetto fuori da Montecitorio. Questo è più o meno lo stato del Parlamento, e la cosa divertente in tutto questo è che si sta cercando di fare una riforma costituzionale che metta il governo al riparo delle scosse telluriche che arrivano dal Parlamento di fronte al Parlamento ormai più debole e insignificante della storia repubblicana. Però i deputati e i senatori che non erano impegnati a festeggiare lo scudetto del Napoli erano anche impegnati altrove, magari in campagna elettorale, e sì, perché c'è un nuovo giro di voto, per esempio c'è il voto in Molise, e ieri l'ANSA faceva un racconto interessante a proposito di Molise, da molti considerata regione fantasma, perché l'ANSA raccontava del simpatico e insolito fenomeno delle liste fantasma proprio in Molise. Alle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi il Molise infatti fa segnare il record di liste fantasma, cioè di liste presentate da non residenti, molto spesso militari o esponenti delle forze dell'ordine, che una volta candidati hanno diritto per legge a una licenza straordinaria per tutto il mese della campagna elettorale. Numeri alla mano, accade che delle 66 liste presentate nei 14 comuni della regione chiamati alle urne nel fine settimana, ben 33, e quindi esattamente il 50%, non siano riconducibili ad abitanti dei paesi al voto, cioè c'è gente che si candida ma nessuno sa chi sono. Il fenomeno si registra esclusivamente nei piccoli centri, quelli sotto i 1000 abitanti, dove non è necessario raccogliere le firme per sottoscrivere le liste, e l'ANSA faceva anche alcuni casi specifici, per esempio a Salcito, provincia di Campobasso, sono state presentate 9 liste, ma la maggior parte dei candidati in paese è sconosciuta totalmente a tutti. E poi ci sono Campochiaro, Macchia Valforte, Sessano, altri centri ancora, tutti con le stesse liste fantasma e tutte quanti che hanno più o meno lo stesso nome, in qualche modo riconducibile ad aree della destra. Va bene, le liste fantasma in questa giornata di pioggia fanno molto gotico, ma poi ci sono anche i risorti fantasma, per esempio Formigoni, l'avete sentito, tutti i rumors di Formigoni che potrebbe tornare ad essere candidato. Oh, finalmente ne sentivamo la mancanza, una candidatura che sembrerebbe fortemente voluta da Ignazio La Russa, una candidatura di un condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione. Oggi Formigoni smentisce categoricamente sulle colonne della Stampa, dice: il popolo mi chiama, la gente mi vuole, i colleghi mi tirano per la giacchetta, ma io ho detto no, non penso alle europee, ma combatto l'astensionismo. Formigoni che poi dice la sua anche sull'autonomia, che aiuterà il Sud, e poi ecumenicamente si si allarga anche alle riforme costituzionali, il governo non faccia da solo sul presidenzialismo, coinvolga tutti come umano lei, mannaggia, adesso devo già dare la linea al GR per i titoli delle 8. Mi sono però dimenticato un pezzo fantasma, ovvero un altro tassello fondamentale delle riforme costituzionali, ovvero l'elezione diretta della First Lady, ma questo ve lo dico dopo, tra poco, in riapertura all'inizio della seconda parte.
Quando un giorno potremo decidere dove nascere, vedrai, finirà questa confusione di gente che cerca lavoro senza riflettere, di gente che cerca fortuna senza averne nessuna, eppure insistono, poveri diavoli. Non sanno che un giorno potranno decidere da soli, e vedrai, tutti sceglieranno posti bellissimi, nessuno più morto di freddo o morto di sole. Quando un giorno potremo decidere dove nascere, vedrai, finirà tutto questo dolore di gente che rischia la vita senza riflettere, che non riesce proprio a calmare.
Sette minuti dopo le 8, lo dico chiaro, davvero un gran disco questo di Federico Dragogna, per tanti anni chitarrista e paroliere dei Ministri, che ha appena pubblicato il suo primo album solista che si chiama Dove Nascere, esattamente come questa canzone. Bentornati alla seconda parte del Demone del Tardi. Ci eravamo lasciati con un annuncio che riguarda un'integrazione al pacchetto delle riforme costituzionali, ovvero la proposta proposta dell'elezione diretta della First Lady. Il portatore relativamente sano di questa proposta è niente meno che il sindaco di Faedis, paese in provincia di Udine, che si chiama Luca Balloc, che scapolo ha lanciato un concorso aperto a tutte le donne dai 18 ai 65 anni per eleggere colei che diventerà la sua First Lady. Il tutto avverrà nel corso della Super Sindaco Fest, che si terrà in piazza il 13 maggio, promossa con una bella locandina in cui Balloc è ritratto con costume da principe azzurro mentre tiene in braccio la fortunata sposa. Insomma, un po' la risposta di destra all'immagine della Schlein tenuta in braccio dall'operaio in tuta blu. Per capire chi è il soggetto in questione, beh, è lo stesso che qualche giorno fa è salito su una piattaforma imitando Mussolini, incitando i cittadini ad armarsi e partire. Questo per dire che più che le forme e le riforme costituzionali, forse il problema grosso in questo paese è quello della selezione a monte della classe politica. Ma sulle riforme costituzionali, quelle di cui sta discutendo la Meloni, discutendo insomma con i principali rappresentanti delle forze politiche, beh, è su questo che titolano oggi quasi tutti i quotidiani: Meloni Schlein, l'intesa non c'è; il Corriere della Sera, riforme, sfida Meloni Schlein; la Stampa, Meloni, il muro di Schlein; questa è Repubblica, riforme, le aperture e i veti; il Messaggero, le riforme di Meloni non esistono, titola Domani, ma riescono a dividere PD e Movimento 5 Stelle, minoranze contrarie all'elezione diretta, ma non il terzo polo, Conte vuole una commissione, Schlein invece no, ma nel pomeriggio i due si sentono e si ripromettono un coordinamento. E poi c'è Italia Viva che si smarca da Calenda, che si smarca da Italia Viva, ma tutte e due comunque vogliono la stessa cosa, ovvero sostenere comunque Meloni nel processo di riforma costituzionale. Tutto questo è sintetizzato brillantemente dal titolo del manifesto, ovvero Carta da parata, e la parata è rappresentata appunto dal tavolone a cui si sono seduti un po' tutti quanti. Dallo show delle consultazioni di governo sulla riforma costituzionale viene fuori un muro contro muro, con l'eccezione di Renzi e Calenda, che consentono a Meloni di puntare decisa sulla soluzione peggiore, il premierato assoluto, e nascondere le divisioni con la Lega, che è forse il tema politico più interessante di tutto questo che tra poco vedremo. Riforme, sconto sull'elezione diretta, il taglio alto del giorno, che però ha un altro titolo con fotografia a centropagine. L'altro titolo è Gli accampati. Caro Affitti, dilaga la protesta degli studenti con le tende, le ipotesi per creare nuovi posti letto e calmierare i prezzi. Anche questo è un temone di prima pagina, lo vedremo tra poco, ma intanto vi dicevo che se c'è una partita che ha della sostanza politica, se vogliamo dirla grossa, è quella tutta interna alla maggioranza. La Lega mette subito i paletti: no al premierato, ora l'autonomia. Francesco Olivo, pagina 3 della Stampa. I no e i dubbi dell'opposizione se li aspettava, quello che Giorgia Meloni avrebbe voluto evitare volentieri sono i bastoni tra le ruote degli alleati, e invece anche stavolta è successo. Prima ancora che le consultazioni con il centro-sinistra variegato, come lo ha chiamato la premier, entrino nel vivo, la Lega mette degli ostacoli alla trattativa: no al premierato e alla bicamerale. Si tratta soprattutto nel primo caso del cuore del negoziato che Meloni vuole condurre, e quindi dalle parti di Palazzo Chigi viene visto come un sabotaggio. Il sottosegretario dei trasporti Rixi lo dice apertamente: il premierato mette a rischio l'autonomia del Parlamento. In serata poi una leggera correzione fa scendere la tensione, ma è un antipasto di quello che si potrebbe vedere nelle prossime settimane. La premier ha evitato di fornire proposte preconfezionate, formula elegante per dire boh, ma Meloni un piano in testa ce l'ha: l'elezione diretta del capo del governo che passa attraverso le commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. La proposta dell'esecutivo potrebbe arrivare, se tutto dovesse filare liscio, già a giugno. Il piano B del governo è appunto una commissione bicamerale, che però non piace a Meloni. L'unica forma che viene presa in considerazione in Fratelli d'Italia è una bicamerale formata da pochi parlamentari con dei tempi chiari, 6 mesi massimo un anno, magari presieduta dall'ex presidente del Senato Pera. Ma anche qui la Lega frena, allunga i tempi, e la linea che i dirigenti ripetono: il formato delle consultazioni della Camera è unico, introduzione di un quarto d'ora di Meloni per spiegare l'urgenza di cambiare la Costituzione, ne va anche dell'economia, ripete ai suoi interlocutori, soprattutto a chi come Elly Schlein le dirà che questa non è una priorità del paese. Con il leader dei Verdi, qua c'è la nota di colore nella ricostruzione della giornata, Angelo Bonelli, il rapporto di Meloni è più antico e prima di iniziare la riunione, pensate, si trova il tempo anche per una piccola divagazione sulle ostriche e le telline di Ostia. Sai anche cucinare, gli chiede Antonio Tajani, poche battute che precedono i no sul merito della riforma. A pesare, e qua si ritorna al punto, restano però i distinguo della Lega, il fatto che la dichiarazione contro il premierato arrivi da Riccardo Molinari, il capogruppo della Camera del Carroccio, uno che sa pesare le parole, aggrava la situazione. Solo a fine giornata, prima della conferenza stampa di Meloni, arriva una precisazione firmata da un silente fino a quel momento Salvini: è nostro dovere, dice, ascoltare tutti ma poi decidere, dare la possibilità ai cittadini di eleggere un governo, una maggioranza di governo senza cambi di casacca per 5 anni. Il leader della Lega parla dunque di eleggere un governo e non un presidente. Per Fratelli d'Italia si tratta di una correzione rispetto alle frasi di Molinari, che auspicavano invece l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e non del Premier. Confusione o schermaglie interne si vedrà. Salvini poi specifica, insieme all'autonomia deve avvenire tutto questo, e questo è l'altro tema infatti di frizione. Non da oggi, Meloni ha accelerato sulle riforme costituzionali anche per tenere a bada la fretta con la quale la Lega sta portando avanti il progetto di autonomia differenziata. La portiamo a casa in 6 mesi, ripete da sempre Calderoli, sono fughe in avanti, dice Fratelli d'Italia, le due riforme devono andare insieme perché si tengono, e il mantra di Fratelli d'Italia, ripetuto anche ieri da Meloni, troppi fronti per un solo giorno, chiosa Francesco Olivo. Naturalmente sono tanti oggi commenti sulle prime pagine, perché la premier adesso è più sola, Marcello Sorgi sulla Stampa, la partita identitaria tra Giorgia e Elly nel racconto di Flavia Perina, sempre sulla Stampa c'è una grossa personalizzazione, ancora una volta tutta al femminile, del confronto Meloni Schlein, e poi c'è sempre anche quella lente un po' d'armocromia che viene piazzata sul tutto, lo fa il Corriere con Conte con la pochette di rito e la Schlein con il tailleur invece rosso. Ma a proposito di commenti, c'è quello firmato da Carmelo Lo Papa sulle colonne di Repubblica, che parla della signora del palazzo e del popolo delle tende. C'è un'Italia delle tende e un'Italia del palazzo, scrive Lo Papa. Gli universitari, che sempre più numerosi, stanno presidiando le piazze per chiedere al governo ascolto e aiuto, costretti a subire affitti da strozzini. E poi ci sono Giorgio Meloni e i ministri chiusi per un giorno nelle stanze di Palazzo Chigi per discutere con le opposizioni di stabilità del governo, come se nel paese delle disuguaglianze, della povertà galoppante, dei precari in crescita, della sospensione dei mutui, dei fondi europei a rischio, dell'infrastruttura al palo, il problema di metà mese degli italiani fosse davvero il presidenzialismo o il premierato. E come vi dicevo, oggi il proliferare del messaggio comunicativamente potente delle tende piazzate davanti agli Atenei, protesta partita dal Politecnico, dalla studentessa che per prima l'ha fatto di fronte al Politecnico di Milano, è un tema che attraversa trasversalmente oggi le prime pagine dei giornali. Andiamo a pagina 19 della Stampa, che ci racconta come nelle caserme abbandonate, nei conventi vuoti, sarebbe possibile ospitare già 20.000 universitari, racconta Paolo Russo. L'ultimo rapporto Eurostudent ci dice che siamo tra i messi peggio in Europa. Da noi infatti il 68% degli studenti universitari abita ancora con mamma e papà, non cambiano città per studiare, forse avrebbero voluto farlo ma i costi degli alloggi li spingono e li hanno spinti ad accontentarsi, a vivere in proprio in un alloggio pubblico o privato che sia, classificato come studentesco, invece solamente il il 5% dei nostri studenti universitari contro una media europea che è del 17%. A partire dal 2000 lo Stato ha stanziato più di 1 miliardo di euro con la legge 338 per finanziare il 50% del costo di realizzazione di nuovi posti in studentati. Dal 2000 ne sono stati creati 38.488, la maggior parte dei posti letto, 41.478 nel 2001, è gestita dagli enti regionali per il diritto allo studio. Poi ci sono gli Atenei con circa 1.000 posti in tutto. Secondo una ricognizione fatta dal governo Draghi, spiega il presidente della conferenza dei rettori, Salvatore Cuzzocrea, si stima che il fabbisogno sia ancora di 30.000 alloggi. Lavorando insieme al Ministero dell'Università, dai beni pubblici demaniali, abbiamo ricavato, racconta Cuzzocrea, 8.000 residenze, ma con la collaborazione dei sindaci delle aree metropolitane contiamo di reperire, si potrebbe farlo, anche i restanti 20-22.000 alloggi, riconvertendo vecchie caserme o conventi in disuso, per esempio. Di patrimonio pubblico inutilizzato ne abbiamo parecchio, secondo un censimento di poco più due anni fa del Ministero dell'Economia. Gli immobili pubblici inutilizzati hanno un valore di 12 miliardi di euro per circa 15-20 mila unità abitative che potrebbero dare alloggio almeno a un numero doppio di studenti. Ci sono poi milioni e milioni di vani sfitti di proprietà privata che potrebbero essere dati in locazione agli studenti stipulando contratti con gli enti pubblici che in questi tempi di grande instabilità economica offrirebbero ai proprietari il vantaggio di poter contare su una paga, su un pagatore sicuro a fine mese. Questa è l'analisi che fa il presidente della conferenza dei rettori, magari la destinazione d'uso di tutto questo sfitto di patrimonio immobiliare non utilizzato andrebbe considerato anche in una direzione non esclusivamente riferita agli studenti, ma intanto è di questo che si parla. Anche se si sbrogliasse più rapidamente la matassa, prosegue il piazzo firmato da Paolo Russo, dovrebbe bastare il PNRR che stanzia 970 milioni per i nuovi posti letto in alloggi studenteschi. Peccato che dopo averlo letto sia saltata sulla sedia, confida Federica Laudisa, esperta di diritto allo studio presso l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte. Questo spiega in sintesi perché i costruttori devono per legge realizzare una quota di edilizia sociale nella quale rientra anche quella studentesca, ma così il PNRR finirà per finanziare, come già sta avvenendo a Milano, colossi immobiliari stranieri e soggetti finanziari, spingendoli a realizzare residenze universitarie a tariffe che nessuno controlla, per non parlare del fatto che il PNRR ribadisce l'uso flessibile delle residenze universitarie che in base a una legge del 2012 possono essere affittate anche a turisti quando non necessarie all'ospitalità studentesca. Questo non è supporto al diritto allo studio, ma agli investitori privati, commenta Laudisa, chiedendosi come mai le risorse non siano state destinate interamente agli investitori pubblici, garantendo così tariffe agevolate. Mentre si discute riforme costituzionali, c'è un temone che è quello dell'abitare, ma c'è un temone non di periodo ma di futuro, che è quello che riguarda la dislocazione dei popoli, che è già in atto ma che ci sarà sempre di più da qui al 2050, tanto per utilizzare una data di riferimento. E questo è l'oggetto dell'editoriale che oggi firma Goffredo Buccini sulla prima pagina del Corriere della Sera, e lo chiama una sfida comune. Naturalmente c'è anche l'editoriale e la nota politica di Massimo Franco dedicata alle riforme costituzionali, ma noi ci concentriamo invece su queste. Entro il 2050, scrive Buccini, avremo 1 miliardo di sfollati, ha calcolato Michel Agier, un antropologo francese che da 30 anni si dedica a studiare la globalizzazione, le frontiere, l'idea stessa di straniero. Ovviamente non verranno tutti in Europa, questa massa immensa di esseri umani si sposterà da una parte all'altra del mondo, non per turismo o per lavoro, ma per mera sopravvivenza. Per allora, comunque, secondo il Network One, l'Africa raggiungerà i 2,5 miliardi di abitanti, metà dei quali avrà meno di 25 anni. I ragazzi africani, scrive Buccini, sopravanzeranno di 10 volte quelli europei diventati merce rara. Le migrazioni sono antiche come l'uomo certo, il mito vuole Roma fondata dai discendenti di Enea, in fuga da Troia distrutta dagli Achei, un profugo di guerra, insomma, come i siriani e gli eritrei che bussano a Lampedusa. Tuttavia, in questo nuovo millennio, segnato da globalizzazione e facilità di movimento, combinate a conflitti sempre più feroci e cambiamenti climatici sempre più devastanti, è diventato strutturale il moto planetario verso un futuro migliore e verso territori caratterizzati da benessere e denatalità. Il propellente inesauribile e la speranza, la conseguenza inevitabile sarà l'osmosi, un grande rimescolamento di etnie e culture, religioni e tradizioni da cui i nostri nipoti usciranno assai diversi da come siamo noi. È la semplice realtà. Immaginare che dietro tutto ci sia un piano organizzato di sostituzione etnica è un po' come pensare che lo sbarco sulla Luna sia stata una fiction degli americani o che il nonno di Bill Gates abbia diffuso l'epidemia spagnola e suo nipote lo abbia imitato con il Covid. Ma fuori di ironia, dice Buccini, il passaggio sarà difficile, lo è già, se non governato con saggezza può diventare drammatico. E allora poi cita tutti gli esempi che riguardano l'idea che la destra ha delle migrazioni e le soluzioni che propone per governarla, e come la destra speculi sulla immigrazione, e come la sinistra dall'altra parte, dice Buccini, abbia un atteggiamento di stampo quasi negazionista, poiché il contenimento delle migrazioni contrasta con lo spirito universalistico cui è improntata parte della sua cultura, e quindi gli immigrati ci salveranno, dunque vanno accolti tutti senza se senza ma. E allora, dice Buccini, potrebbe esserci una posizione intermedia, pragmatica, in qualche modo incarnata in Europa dal caso laboratorio di Bart Somers, il sindaco liberale di Mechelen o di Mechelen, le Fiandre sono un posto in cui i tedeschi e i francesi si sono sempre mischiati, quindi non lo so, combinando integrazione con fermezza. Somers, premiato nel 2017 quale miglior sindaco del mondo da tank londinese City Measure Foundation, ha battuto l'estremismo populista, ha costruito fiducia sociale e ha accomunato migranti recenti e residenti di lunga data in un'identità condivisa con orgoglio, governando decine di etnie e un quarto di cittadini islamici negli anni delle crescenti tensioni fondamentaliste in Belgio. Lo ha fatto senza specularci sopra e senza averne paura. Non è difficile capire che i migranti possono essere una grande opportunità per paesi che invecchiano e perdono forza lavoro, o un grande pericolo se quei paesi consentono loro di vagare a migliaia senza identità né regole tra un sottopassaggio e un centro d'accoglienza. Una sola via, dice in conclusione Buccini, smettere di usarli come una clava contro l'avversario politico, sottrarli al binomio emergenza rimozione, collaborare tra schieramenti e nazioni sapendo che la salita è impervia e ciò che oggi aiuta la mia fazione domani la penalizzerà. Un'idea forse naif, che quando tutte le idee saranno però fallite potrebbe persino convincere qualcuno. Abbiamo 5 minuti e quindi andiamo a vedere anche altre notizie e altri argomenti che troviamo oggi sui giornali. Torno sulla prima della Stampa perché Serena Riformato oggi ascolta e intervista i senatori di Giulio Regeni, che sono rimasti attoniti e si dicono feriti di fronte alle affermazioni di De Scalzi. Immagino le conosciate e sapete esattamente di che cosa stiamo parlando, ma adesso le recuperiamo nell'intervista che oggi viene proposta sulle colonne della Stampa. Attoniti per le parole di De Scalzi su Al-Sisi, attoniti, dicono così Paolo e Claudio Regeni, davanti alle parole dell'amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi, che venerdì sul palco della convention di Forza Italia si è speso in parole di gratitudine per il governo di Al-Sisi. L'Egitto ci ha aiutato, ha detto, rinunciando ai suoi carichi di gas quest'estate per mandarli in Italia e riempire gli stoccaggi. Questi sono paesi a cui se dai ricevi. Il paese da cui l'Italia riceve non ha però mai fornito gli indirizzi dei 4 funzionari della National Security egiziana accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore 28enne. Cosa avete pensato quando avete saputo del discorso della Didieni? Chiede Serena Riformato ai genitori di Giulio. Questa gratuita e ingiustificabile dichiarazione di De Scalzi ci ha lasciati attoniti. Perché De Scalzi parla ora di una rinuncia da parte di Al-Sisi dei suoi carichi di quest'estate, e questo messaggio a chi è rivolto? Che cosa voleva dire effettivamente con questi sono paesi a cui se dai ricevi? A quali paesi si riferisce? Alle dittature? E cosa dai e cosa ricevi? L'amministratore delegato di Eni certamente riceve e può esultare per la sua ininterrotta e inossidabile amicizia col dittatore Al-Sisi, ma cosa abbiamo ceduto? A cosa abbiamo rinunciato noi tutti in cambio di questa loro amicizia? Questa è la domanda che si fanno oggi i genitori di Regeni. C'è Eni e c'è Eni citata dai genitori di Giulio Regeni a proposito delle dichiarazioni dell'amministratore delegato De Scalzi, e poi c'è Eni che ritroviamo anche sulla prima pagina di Domani, non tanto per questo motivo quanto perché Recomon e Greenpeace portano proprio Eni in tribunale. Scrive Ferdinando Cutugno: la prima causa civile in Italia contro un'azienda per il suo contributo alla crisi climatica. Recomon e Greenpeace hanno citato Eni in giudizio al tribunale di Roma insieme ai suoi azionisti pubblici, che sono poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, per le conseguenze delle sue attività nei combustibili fossili sul clima e sui diritti umani. Greenpeace e Recomon chiedono che i giudici si esprimano su due livelli. Il primo è una richiesta di accertamento del danno climatico presente e futuro causato dalle emissioni di CO2 di Eni per produrre petrolio e gas. Il secondo è la revisione del suo piano strategico affinché sia allineato con le richieste di comunità scientifica e ONU, che sono ridurre le emissioni del 45% entro la fine del decennio per conservare la possibilità di tenere il riscaldamento del climatico del pianeta entro limiti gestibili. Sulla prima di Domani rimbalza la parata triste di ieri Mosca, con un solo carro armato. Beh, gli altri Putin li ha mandati tutti quanti alla fronte, e scrive Sara Morini sempre sulle pagine di Domani: il vero protagonista di questo 9 maggio è stato Prigozhin, cerimonia sottotono. Putin, accompagnato da quelli che Rosalba Castelletti su Repubblica chiama i suoi scudi umani, ovvero i presidenti delle repubbliche ex sovietiche che stanno con lui, a partire da Lukashenko. Ma durante la parata, scrive Mara Monini, politologa oggi sulle pagine di Domani, il capo della milizia privata Wagner, Prigozhin, ha pubblicato un video di 27 minuti nel quale lancia ancora una volta un'invettiva nei confronti dell'apparato burocratico del ministro della difesa Shoigu, che non rispetterebbe gli ordini di Putin, e soprattutto smonta la retorica della vittoria, sostenendo che la controffensiva dell'Ucraina sarà un terreno, sarà sul terreno e non in televisione, dove la propaganda fa vedere al nonnetto felice, dice così Prigozhin, che tutto va bene mentre i soldati muoiono a San Pietroburgo. La cerimonia si conclude con un valzer a Mosca, giunge l'eco della cavalcata delle Valchirie. Ovviamente non è questo, è solo questo l'unico argomento che arriva dagli esteri, che oggi troviamo sulle prime dei quotidiani. Si parla naturalmente della condanna civile per Donald Trump, di cui ha detto Roberto Festa nella rassegna stampa internazionale. Si parla dei bombardamenti israeliani su Gaza, lo scrive soprattutto il Manifesto in prima pagina: bombe su Gaza, 15 morti, Israele punta il jihad islamico e fa stragi di donne e bambini palestinesi. Poi ci sono le elezioni in Turchia, c'è l'arresto dell'ex premier Khan in un Pakistan nel caos, ma tutto questo verrà ripreso da altre pagine di informazione di Radio Popolare, perché il nostro tempo oggi è scaduto. La linea va al GR e poi arriva Prisma. Buona giornata, ci sentiamo domani con il Demone del Tardi.